Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti. Sono come noi, come ognuno di noi. Sono perfette persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze. Ma cosa ha cambiato la sua vita? Quando hanno conosciuto l'amore di Dio, lo hanno seguito con tutto il cuore, senza condizione e ipocrisie. Hanno speso la loro vita al servizio degli altri. Hanno sopportato sofferenze e avversità senza odiare e rispondendo al male con il bene, diffondendo gioia e pace.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Domenica prossima Papa Francesco canonizzerà 7 beati e abbiamo voluto riascoltare in apertura le parole che Papa Francesco ha pronunciato il 1 novembre 2013 all'Angelus in piazza San Pietro, parole nelle quali definisce proprio i santi, la santità. I santi non sono superuomini, ricordava il Santo Padre, né sono nati perfetti, sono come noi, come ognuno di noi, sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze. Dedichiamo la prima parte del nostro incontro a conoscere la storia, la vita di uno dei futuri santi, il beato Alfonso Maria Fusco, che dunque domenica prossima verrà proclamato santo da Papa Francesco insieme ad altri 6 beati. A raccontarci la storia del fondatore delle Suore di San Giovanni Battista è Suor Lina Pantano, superiora provinciale della congregazione. La provincia italiana comprende tutte le case sul territorio italiano e anche 3 parti all'estero, Polonia, Moldova e Madagascar. Suor Lina Pantano ci racconta innanzitutto chi era il beato Alfonso Maria Fusco.
Allora, Alfonso Maria Fusco è un sacerdote diocesano della provincia di Salerno. E questo sacerdote è vissuto a fine 800, lui è nato nel 1839 ed è morto nel 1910. E questo sacerdote era un sacerdote diocesano che sin da bambino, sembra che sia nato da una profezia, perché i genitori non riuscivano ad avere figli, allora sono andati ambedue, era l'anno della canonizzazione di Alfonso Maria del Liguori, sono andati a Pagane a fare un pellegrinaggio per chiedere la grazia di avere un bambino, e incontrano un sacerdote in chiesa e questo sacerdote dice: buona gente, da dove venite? Dice: desideriamo un bambino e siamo venuti a pregare a Sant'Alfonso. Dice: vi nascerà un bambino, lo chiamerete Alfonso, si farà sacerdote e farà la vita di Sant'Alfonso. Ad 11 anni il bambino nasce, loro in ringraziamento riportano il bambino sulla tomba di Sant'Alfonso e poi a 11 anni questo bambino si inginocchia davanti alla mamma e dice: mamma, se sono degno di diventare sacerdote, dimmelo. E la mamma, con le lacrime agli occhi, gli dice: vai figlio mio e fatti santo. Il bambino va, parte per il seminario, studia, è uno studente diligente e durante gli anni del seminario fa un sogno. Sogna Gesù di Nazareth che gli dice: tu Alfonso fonderai un istituto di suore e un orfanotrofio maschile e femminile. Il suolo è già pronto, non hai che da fabbricare.
Suor Lina, per comprendere la portata dell'opera del Beato Alfonso Maria Fusco e comprendere la sua lungimiranza, bisogna conoscere il contesto storico e sociale nel quale ha operato.
Certo. A fine 800, nel 1861, era nato ufficialmente il Regno d'Italia e tutti i territori annessi era stata estesa la legislazione piemontese. Era un contesto di grande povertà. La gente lavorava nelle campagne. I bambini rimanevano in città, rimanevano nel paese e giocavano per le strade. E lui guardava, Alfonso Maria Fusco guardava questa gioventù che era per le strade e che aveva bisogno di aiuto. Ha voluto dare delle risposte concrete proprio in questo contesto di grande povertà di fine 800.
Quali sono le risposte concrete che il Beato Alfonso Maria Fusco ha saputo dare all'infanzia e alla gioventù del suo tempo?
Lui ha cominciato a dare l'istruzione alla donna, in modo particolare alle bambine perché potessero essere educate come donne complete, quindi avendo anche un'istruzione e anche una preparazione professionale, ma successivamente ha guardato anche alla gioventù maschile e ha formato gli artigianelli, quindi era detto oggi potrebbe essere vista come una scuola di arte e mestieri, c'era il calzolaio, c'era il falegname, c'era il tipografo. E nella tipografia poi lui ha fatto una cosa che è molto bella, l'ha utilizzata proprio per la stampa cattolica, proprio per diffondere la stampa cattolica, cioè lui voleva formare questi ragazzi perché potessero diventare di aiuto alla società, per una società migliore, la finalità era sempre per una società migliore e tutto faceva per la gloria di Dio e il bene delle anime.
A distanza di oltre un secolo dalla morte del vostro fondatore, a pochi giorni dalla sua canonizzazione, qual è oggi il carisma che voi vivete all'interno della Chiesa?
Il nostro carisma nella Chiesa è quello di vivere la relazione sponsale con Gesù di Nazareth al servizio dei piccoli e dei poveri e come il Battista preparare le vie del Signore.
Un carisma che oggi vi vede presenti in aree geografiche lontane dal contesto nel quale l'opera è partita.
Certo, certo. Allora, noi operiamo in 4 continenti, sono 16 stati del mondo. Allora, operiamo nel primo mondo, ma operiamo anche nel terzo mondo. Nel terzo mondo la situazione sociale è più o meno come era fino a 800 in Italia e operiamo al servizio dei piccoli e dei poveri proprio per la promozione ed evangelizzazione della gioventù, in modo particolare povera e bisognosa, ma noi desideriamo formare l'uomo completo, vogliamo formare le persone attraverso l'istruzione, in modo particolare vogliamo formare le persone che diventeranno gli uomini di domani, ma formate sia a livello culturale ma anche a livello professionale, perché possono essere di aiuto alla società in cui vivono. Quindi tutto per la gloria di Dio e il bene delle anime, come desiderava il nostro fondatore.
Suor Lina, per chiudere, una frase del vostro fondatore che le è particolarmente cara.
Allora, una frase del nostro fondatore molto importante, e vorrei che anche la mia ombra potesse fare del bene. Alfonso Maria Fusco viveva un intenso desiderio di fare del bene e di portare anime a Dio.
Grazie a Suor Lina Pantano, superiora provinciale delle Suore di San Giovanni Battista, e auguri per l'imminente canonizzazione del fondatore, il Beato Alfonso Maria Fusco. Grazie.
Grazie, grazie di cuore.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 29esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo 18 del Vangelo di Luca. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Il testo di questa domenica ci mette di fronte a una donna, una vedova, che riesce ad arrivare allo scopo perché insiste, perché non molla, perché è tenace. È un'immagine, senza ombra di dubbio, della preghiera e del rapporto con Dio e del rapporto con la realtà. La chiave che viene data dalla prima lettura è quella del combattimento contro Amalek da parte di Israele nel libro dell'Esodo, al capitolo 17, dove compare questa strana immagine. Mosè, che sta sul monte e sotto nella piana Israele combatte e alza le mani per pregare. Quando alza le mani Israele vince, quando le mani gli cascano perché non ce la fa, perché non è proprio esattamente giovanissimo, Israele perde. E allora alla fine Aaron e Kur, il fratello e l'altro sacerdote, prendono e gli tengono le mani, sicché lui riesca a tenerle alzate. Tante volte questa è un'immagine del fatto che per continuare a pregare abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti. Pregare insieme aiuta sempre tanto, perché quando finisce la mia voglia di pregare inizia la tua, e allora io prego lo stesso perché ti batte, e allora stiamo con le mani alzate e vinciamo la nostra battaglia. Quanto è bella la preghiera comunitaria, fraterna. Ma il punto è che qui si tratta di mettere in relazione l'andazzo delle cose con la preghiera, ed è qui un po' una chiave importante per questa liturgia eucaristica domenicale. Cioè, la preghiera, sappiamo bene, è una richiesta a Dio, fra le altre cose, e noi normalmente la intendiamo come un momento di richiesta quando compare una nostra necessità, una nostra angoscia, un grande problema, qualcosa che dobbiamo affrontare, allora si prega. E invece la battaglia è in corso sulla piana, mentre sul monte c'è la preghiera. Le due cose vanno contemporaneamente. Noi molto spesso stiamo sulla piana della battaglia e ci dimentichiamo che tutto dipende dal rapporto che c'è sul monte con Dio. E molto spesso pensiamo di coloro che si dedicano alla preghiera, si dedicano alla contemplazione, che stanno sul monte a relazionarsi con Dio, mentre noi stiamo qui che tiriamo la carretta come possiamo. E le cose invece sono assolutamente collegate. Quando porto i ragazzi nei monasteri di clausura, sento sempre dire questa cosa superficiale: ma voi, monache di clausura, che state qui a pregare, non vi sembra di sprecare tempo mentre ci stanno tante cose belle da fare? E tutte le volte bisogna spiegare ai ragazzi questa cosa qui. Guarda, che se non ci stanno queste monache che pregano, lì di fuori le cose incominciano a perdere i colpi. Io, per esempio, poveramente, mi trovo nel Ministero dell'Annuncio, se non avessi dietro gente che prega per me, consacrate, care sorelle verso cui non posso che avere una smisurata gratitudine, che mi proteggono con la loro preghiera e mi chiamano alla preghiera, a salire sul monte io stesso, perché dal monte devo discendere per andare a combattere, dal rapporto con Dio devo arrivare per non essere magari alla fine soldato di cose di secondo piano, o di istanze che non sono veramente di Dio. Ecco, capire che la realtà è che non si vince senza preghiera. E questa donna, questa vedova inopportuna, noi dobbiamo sapere un po' anche scomporre, no? Cioè, c'è in noi anche questo giudice. Allora, la storia del Vangelo è che ci sta questa vedova inopportuna e questo giudice cattivo, che a un dato momento sarà costretto a fare una cosa buona, perché di fatto questa vedova lo molesta, lo annoia, e lui allora, che vuole fare altre cose, gli tocca fare una cosa bella: difendere una vedova. Allora, cos'è una vedova? È una persona che non ha marito, è una persona che ha perso l'appoggio, è una persona che nella scala sociale ebraica era l'ultima della scala. E questa donna chiede giustizia. perché sa di avere un oppositore, un avversario. Questo è il nostro cuore, che è povero e sa di avere tanti limiti, tanti pericoli, ed è il nostro spirito che profondamente sa che dobbiamo combattere con la menzogna. E non è, che si perde tempo con le cose inique che vuole fare il giudice. Dall'altra parte c'è il giudice, il quale crede che le sue priorità sono quelle vere, sono quelle autentiche. Bisogna combattere fra questi due cuori che abbiamo, un cuore superficiale e un cuore profondo che cerca giustizia e che sa valorizzare il dolore e la perdita in funzione del rapporto con Dio. Noi combattiamo interiormente sempre fra superficialità e profondità, e la preghiera è questo combattimento, è molestare noi stessi perché finalmente partiamo per fare le cose fatte bene, perché finalmente ci disinteressiamo delle cose inconsistenti e ingiuste e ci occupiamo di ciò che è fare la giustizia. È un combattimento in cui deve apparire la provvidenza di Dio, che risponde alla nostra preghiera perché ha vinto in noi il cuore povero, il cuore mendicante, il cuore vedovo che chiede perché gli manca l'appoggio, che cerca in fondo nel Signore lo sposo che gli manca. Noi sappiamo che questa frase finale, no? Il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra, che è in certo senso angosciante, perché vuol dire che è possibile, cioè, lo interroghiamo, ma sulla terra ci sarà qualcuno che non ha perso la fede, non si è sperperato nelle cose di secondo piano? Da cosa dipenderà che quando il Signore mi visita, e mi visita tante volte, viene a me con le emergenze di vario tipo, viene a me con i cambi di rotta dell'esistenza, le cose che non mi aspetto e via dicendo, mi visita, mi chiede conto della mia esistenza e trova la fede in me? La trova se sto pregando. Il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. Viene molte volte, troverà la fede nel mio cuore, se io fra quella parte distratta e ingiusta e quella parte povera, mendicante, che insiste per arrivare alla sua giustizia, alla sua pienezza, ecco, avrà vinto questa seconda parte. La preghiera, che è questo combattimento, che è una cosa che va strutturata, bisogna insistere, non si può fare a uzzo, a ondata di voglia, a ormoni, a come mi piglia. No, bisogna insistere e battere su questa porta regolarmente finché non si apre. È molto importante darsi delle piccole, semplici regole per la preghiera e obbedire a queste regole e combattere contro se stessi, combattere contro la propria pigrizia per essere regolari nella preghiera. Allora vincerà tante volte l'uomo profondo contro l'uomo superficiale, la vedova contro il giudice, e il giudice sarà costretto a piegarsi a ciò che la vedova sta chiedendo. E noi staremo nella verità al cospetto di Dio. Bisogna farsi delle regole minime di preghiera. Bisogna iniziare la giornata pregando, bisogna terminare la giornata pregando, bisogna darsi degli appuntamenti con Dio. Brevi, dice Sant'Agostino, brevi, non c'è bisogno di stroncarsi con spazi di tempo che una vita frenetica non consente, ma frequenti, spesso e regolari. È molto importante essere insistenti, tenaci nella preghiera.
Abbiamo dedicato la prima parte del nostro incontro a conoscere meglio la figura del beato Alfonso Maria Fusco, che è tra i beati che verranno canonizzati domenica prossima da Papa Francesco, tra loro anche la beata Elisabetta della Santissima Trinità. E allora chiudiamo il nostro incontro ascoltando una delle sue preghiere più note, la legge per noi Franca Salerno. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Mio Dio, Trinità che adoro, aiutatemi a dimenticarmi interamente per fissarmi in voi, immobile e quieta, come se la mia anima fosse già nell'eternità, che nulla possa turbare la mia pace o farmi uscire da voi, mio immutabile bene, ma che ogni istante mi porti più addentro nella profondità del vostro mistero. Pacificate la mia anima, fatene il vostro cielo, la vostra dimora preferita e il luogo del riposo. Che io non vi lasci mai solo, ma sia là tutta quanta, tutta desta nella mia fede, tutta in adorazione, tutta abbandonata alla vostra azione creatrice. O mio amato Cristo, crocifisso per amore, vorrei essere una sposa del vostro cuore, vorrei coprirvi di gloria, e vi chiedo di rivestirmi di voi stesso, di immedesimare la mia anima con tutti i movimenti della vostra anima, di sommergermi, di invadermi, di sostituirvi a me, affinché la mia vita non sia che una irradiazione della vostra vita. Venite nella mia anima come adoratore, come riparatore e come salvatore. O Verbo eterno, parola del mio Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarvi. Voglio farmi tutta docilità per imparare tutto da voi. Poi, attraverso tutte le notti, tutti i vuoti, tutte le impotenze, voglio fissare sempre voi e restare sotto la vostra grande luce. O mio astro amato, incantatemi, perché non possa più uscire dallo splendore dei vostri raggi. O fuoco consumatore, spirito d'amore, scendete sopra di me, affinché si faccia della mia anima come una incarnazione del Verbo, ed io sia per lui un'aggiunta d'umanità, nella quale egli rinnovi tutto il suo mistero. E voi, o Padre, chinatevi sulla vostra piccola creatura, copritela con la vostra ombra e non guardate in lei che il diletto nel quale avete riposto tutte le vostre compiacenze. O miei tre, mio tutto, mia beatitudine, solitudine infinita, immensità in cui mi perdo, mi consegno a voi come una preda. Seppellitevi in me, perché io mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare nella vostra luce l'abisso delle vostre grandezze.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.